sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione, lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente, lui essendo religioso non lo dice ma lo pensa come noi.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ci potrai credere, caro David, ma io oggi ho visto immagini che tu non puoi nemmeno immaginare. C'era una rete televisiva che ha trasmesso un interessantissimo dibattito nel pomeriggio di oggi. Si dibatteva, si discuteva del Dudu Act,
a scuola andava
con la presenza della signora Brambilla, l'animalista Brambilla che aveva in braccio il suo cane. Vito,
ma cos'era? Quark? Che trasmissione?
No, una trasmissione su Sky TG24, una trasmissione di attualità. Si discuteva seriamente del Dudu Act, i 13 punti per il benessere degli animali domestici in Italia. Sostanzialmente una trasmissione comica. Tra questi 13 punti, aspetta, tra questi 13 punti c'è l'iscrizione all'anagrafe degli animali domestici, ti giuro, l'obbligo di inserimento.
All'anagrafe?
Sì, all'anagrafe, ma questo può essere anche normale. L'obbligo di inserimento sotto pelle del microchip, stabilire i doveri e i compiti dei proprietari di animali domestici, cessione di proprietà, istituzione di un prontuario per i soli animali adottati, sgravi sulla TARES per chi adotta un animale domestico, conduzione nei luoghi pubblici, raccolta delle feci, devo continuare? Assicurazione sanitaria, responsabilità del proprietario, assicurazione sulla responsabilità, animali nei condomini, passaporto per gli animali domestici, il Dudu Act. Dai su ragazzi, sentiamo la Brambilla, dai.
Solo in questo modo noi possiamo avere allora a cascata un diritto che non consideri più i nostri animali oggetti, perché oggi è così, sia il codice penale che il codice civile, ma li considerano ancora oggetti, per cui un cane si può pignorare.
Ma chi vuole pignorare un animale? Ma quando è successo, signora Brambilla, il pignoramento di un animale? Su, dai! Senti ancora la Brambilla, le grandi proposte del Dudu Act.
Queste sono misure nella maggior parte dei casi estese solo per gli animali d'affezione, mentre quello che dobbiamo fare è un grande passo per fare sì che anche quelli che ancora oggi vengono considerati animali da reddito, mi viene in mente il cavallo, mi viene in mente il coniglietto, certo, mi vengono in mente tutti gli altri animali, abbiano le stesse tutele. Ma
nell'età della pietra, in una caverna viveva un bambino vispo e carino.
Ancora Brambilla, cioè bisogna estendere, aspetta, estendere agli animali. Senti Davide, non si sente una mazza, per cui meno parli meglio è. Estendere agli animali le tutele per gli indigenti familiari. Senti.
E non possiamo davvero prescindere dalla creazione di dall'estensione delle tutele del sistema sanitario nazionale per gli indigenti, ovviamente, per chi è in difficoltà, a tutta la famiglia, loro sono membri di queste famiglie, noi dobbiamo trovare il modo di sostenere queste persone, come giustamente si diceva, poi armonizzare l'IVA, gli alimenti per gli animali, oltre che le spese veterinarie e i farmaci animali.
Oh, però io metterei una pietra tombale su questa discussione con Vittorione Sgarbi, il quale qualche giorno fa diceva, a proposito di chi pensa agli animali, di introdurre non so che cosa per accaparrarsi forse il voto dei proprietari degli animali, cui non frega assolutamente nulla di queste cose, non è che si vota per gli animali. Io, uno che vota per il Dudu Act, per i diritti degli animali, lo voglio ancora vedere in faccia. Una persona mi deve chiamare che dica: io voto Berlusconi perché mi propone le esenzioni, non so, per gli animali. Telefonatemi, vi prego, telefonatemi.
Non si riesce più a parlarne male, cioè io che vorrei dire qualcosa, io posso dire molte cose contro Berlusconi, ma mi sembra il Conte Mascetti di Amici Miei, cioè non posso dire niente. Uno che arriva a parlare dei cani e cerca il voto degli elettori non per gli uomini che muoiono di fame, ma per i cani, fa tenerezza, che devi dire?
Sallusti ci ha aperto il giornale ieri.
Zanzara capricciosa.
Intanto ti segnalo, caro Davide, che è tornata Alessandra Mussolini, eh? È tornata in televisione, evidentemente si sente in grado di sostenere un dibattito, ovviamente non su cose private, però ascolta l'esordio.
Le posso chiedere soltanto come sta?
Mi sto benissimo.
Tutto bene?
Ho avuto un'influenza intestinale, che hanno avuto anche altri però, e quindi adesso tutto bene.
Molto bene.
Sono un fiore.
Molti altri hanno avuto un'influenza intestinale, che in questo caso si traduce come problemi familiari, corna. Tanto per essere chiari, lei li chiama influenza intestinale, che hanno avuto in molti. Però bisogna dire che in poco tempo torna in televisione anche un certo coraggio, signora Mussolini. Bisogna dirlo, bisogna dirlo chiaramente. Oh, Grillo chiede 1 milione per la campagna elettorale. Senti, chiede 1 milione di euro ai militanti, a chi vuole, eccetera. Non bastano i soldi, evidentemente, degli spettacoli.
Usi quelli.
No, però scusami un attimo, questi non prendono il finanziamento pubblico. Non prendono il finanziamento pubblico. Amici, chiedono i soldi, va bene, no? Se qualcuno vuole dare i soldi privatamente, adesso pure questo va male, di Grillo. Qui
non è che fa male, ma è un ipocrita, perché lui guadagna facendo la campagna elettorale, perché lui guadagna con l'Europa Tour. Lui guadagna.
Non bastano, evidentemente, non bastano. Chiede
soldi. Non me ne frega nulla, non mi interessa.
Ma in questo caso
non
chiede 1 milione ai privati, va benissimo.
Ah, sì, d'accordo, benissimo. Se glieli danno.
Senti.
Mi fai fare però gli auguri a Casaleggio, sinceri e veri? Posso?
No, non me ne frega niente. Adesso gli auguri a Casaleggio, su, non ci rompere le palle, dai, vai.
Bene, arriviamo, dobbiamo andare alle europee con una forza tremenda e far vedere che cosa può diventare un Parlamento europeo. Ci servono dei soldi, non vi chiedo tanto. 1 milione di euro. 1 milione di euro che noi avremo, che voi dovete dare, contribuiremo tutti, 5, 10, 20, 1000, pochi ma buoni, pochi da tutti.
Ma questo è trasparente, non prendono il finanziamento pubblico dei partiti e chiedono 1 milione di euro ai cittadini. Tranquillo, trasparente.
Non è così.
No, è così, è esattamente così.
Ha la faccia come il sottocoda, perché se tiri fuori le dichiarazioni di qualche mese.
Ma non c'entra niente, non hanno preso il finanziamento pubblico.
Lui disse non servono soldi per fare la campagna.
Vabbè, senti, tanto non si sente quello che dici, su, non si sente.
Rosolia, non c'è
bisogno di medicina. È con noi però, per chiarire una volta per tutte le condizioni mediche di Silvio Berlusconi, il professor Alberto Zangrilli, medico personale di Berlusconi. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Alberto.
Una volta per tutte.
Allora, una volta per tutte. Parenza, adesso stai calmo, non cominciare con le tue solite ironie, con le tue solite battute.
No,
tanto si sente poco, come al
ma
solito.
Come si sente poco?
Adesso si sente meglio. Senti, o chiariamo questa cosa una volta per tutte, o ti piglio a calci nel sedere, cioè con l'autorizzazione del professor Zangrillo. Che devo fare? Posso prendere a calci nel sedere Parenzo?
Professor Zangrillo?
Devo, benissimo. Allora, verrà operato al ginocchio Berlusconi oppure no?
Berlusconi non ha attualmente alcuna indicazione di qualsivoglia natura ad interventi chirurgici.
Cioè, lei mi sta dicendo...
Perentorio.
Perentorio, cioè non sarà operato?
No. Perché sai, di solito quando uno viene operato è perché c'è un'indicazione.
No, certo. Non
purtroppo sarà... tutti parlano a sproposito. Di solito so a cosa ti riferisci, ci sono dei titoli, i titoli non li fa il giornalista. No?
Sì, c'era un articolo oggi sul Fatto Quotidiano, sì.
Esatto, e a volte sfugge la natura dell'articolo, il titolista è distratto,
sì.
Però poi da lì nasce una storia che in questa situazione rischia di, prima di tutto, dare discredito alla componente medica che se ne è occupata,
sì.
Perché è importante sottolineare che nessun medico serio si presterebbe a giochetti speculativi, no? Con obiettivi differenti dalla tutela del malato. E quindi ti ribadisco che è assolutamente campata per aria e remota ogni qualsivoglia indicazione all'intervento chirurgico.
Dunque, mi stai dicendo, perché oggi sul Fatto c'era un articolo in cui si diceva, per evitare o comunque per condizionare i giudici nel giudizio del 10 aprile sugli arresti domiciliari oppure sui servizi sociali, Berlusconi intanto si opera al ginocchio.
Allora, prima ancora di entrare nel merito, sì, eventualmente della, diciamo, materia sanitaria,
sì,
chiamiamola così, presuppone che cosa? Presuppone che ci sia in giro qualche medico scarsa reputazione, chiamiamola così, nella fattispecie io, no? Che si presterebbe a giochetti di
questo tipo. Cioè a operare senza che ce ne sia bisogno, tu dici.
Ma stiamo scherzando, ma, cioè, ma è una roba assolutamente al di là del bene e del male. Che poi ci sia qualche imbecille che parla a sproposito, questo non si può escludere, perché tu sai che ognuno...
Sì, credo che loro si riferiscono comunque ad una, ad una, ad una frase che hanno raccolto da un deputato o comunque da persone vicine a Forza Italia, cioè... Ci sono imbecilli anche lì, tu dici.
Sono persone da allontanare, se così è.
Senti una cosa,
o comunque a cui non prestare ascolto.
Senti, ma esattamente che cosa? Tu mi dici non ha bisogno di un intervento chirurgico.
È una cosa normalissima, che chissà quante volte hai avuto anche te che ti dedichi alle maratone.
Sì.
A parte il fatto che l'ultima volta io ti ho fatto i complimenti, ma ho saputo che hai fatto solo 10 km.
Esatto, 8 e mezzo per la realtà, 8 e mezzo.
8 e mezzo. Ecco. Allora, ha avuto una patologia infiammatoria articolare del ginocchio, che può capitare a me, può capitare a te, per cui è stato trattato, per cui necessita di un periodo di riposo che però non gli impedisce di ottemperare a tutti quelli che sono gli obblighi suoi nei confronti della magistratura, nei confronti della famiglia, nei confronti dei deputati, nei confronti dei senatori, nei confronti del Presidente del Consiglio.
È una patologia che gli permette di fare una vita normale come prima?
Assolutamente.
Cioè periodo di riposo, dire, allora tu dici di quanto?
Ovviamente io ho consigliato, come dire, di non viaggiare, di non, per cui lo teniamo tranquillo, però non è questione di giorni, questione di...
Cioè quanto può durare, per quanto tempo non può viaggiare?
Ma non è rilevante, capisci che non è rilevante?
No, vabbè, questo è tutto, è rilevante.
Hai mal di gola, no? Ma quando è che ti passerà il mal di gola? Che ne so, mi passerà quattro giorni.
Sì, d'accordo, però quello che si riferisce a me, diciamo, poca importanza. Se tu mi dici Berlusconi non può viaggiare, deve essere a riposo per 20 giorni...
Ma potrebbe anche viaggiare, che problema c'è? Potrebbe anche viaggiare.
No,
però
tu gli hai consigliato di non farlo.
Per uno, se... Allora, ti spiego. Allora, per esempio, se rimane in Lombardia, io, come dire, lo tengo sott'occhio più tranquillamente. È un motivo che sembra banale, ma è un motivo, come dire, è invece importante, che ci consente di tenerlo eventualmente sott'occhio se servisse fare un controllo, se servisse una visita ulteriore.
Questo dolore al ginocchio, quando, in quanto tempo può scomparire, diciamo?
Pochi giorni. Scomparso, praticamente.
Ma che cosa provoca, oltre ovviamente una difficoltà di deambulazione? Lui è con le stampelle?
No, attualmente non viaggio più con le stampelle.
Non è più
ma basta parlare di Berlusconi.
Ma come basta parlare di Berlusconi?
Basta, dai.
Scusi, professore.
Che c'è, Parenzo, che c'è?
No, voglio dire, voglio salutare il professore intanto. Ciao, caro, e chiedergli questo. Non è che magari c'è anche un po' di malattia psicosomatica, visto che il 10 di aprile ci sarà giorno...
No, questa però non è una domanda, come dire, ironica, è una domanda vera. Lui ha un po' di, non dico di depressione, ma è, come dire, psicologicamente abbattuto da questa data del 10, lo ha detto anche, Toti in quel fuori onda.
Ma certo, immagino che sia dispiaciuto, però voglio dire, tutto.
Cioè, quanto pesa?
Ma è un uomo, è un uomo forte, è un uomo responsabile, è un uomo con la testa sulle spalle, è un uomo abituato a questo genere di situazioni, purtroppo, per cui non è la prima volta, come dire, che situazioni di questo tipo lo turbano. È molto sereno.
È di ferro, è di ferro.
Sì, assolutamente.
Cioè, un altro nelle sue, con tutto quello che gli è successo, questo lo dico al medico, un altro sarebbe schiattato?
No, però insomma, mantenere l'equilibrio, mantenere... Non è facile, certo. Ed è per questo che è bene che rimanga in un ambito in cui ci sono i suoi figli, c'è la sua famiglia, ci sono le persone che gli vogliono bene e non è solo circondato,
da chi?
No, da altre persone che magari poco c'entrano col suo, no?
Cioè, diciamo chiaramente, ad esempio, la presenza di Vertini potrebbe aggravare il male al ginocchio, il dolore al ginocchio.
Sei ancora a casa, Simo?
Le zanzare di casa mia si nutrono di...
Allora, mentre escono le anticipazioni di una cosa noiosissima che si chiama DEF, documento economico finanziario, caro Parenzo, di cui tu sei sicuramente interessatissimo, chi ci ascolta non gliene frega nulla. Noi parliamo con il medico personale di Berlusconi, il professor Alberto Sangrillo, della situazione del ginocchio del cavaliere, che è una cosa molto interessante, che
abbiamo chiarito, che
ne dica lo stesso Zangrillo.
Hai promesso che parlavamo anche d'altro.
Sì, adesso parliamo d'altro, però un'ultimissima cosa te la voglio dire. Da cosa nasce questo dolore al ginocchio? Da un evento traumatico, da una cosa che si porta dietro, dicono una partita di calcio.
Scusami, allora, uno che tra l'altro ha fatto tanto sport, no? In età più giovane, no?
Sì.
Tu sai cosa vuol dire correre, sottoposti ai traumatismi della corsa.
Beh, sport, ma è vero che faceva i 100 metri in 11 secondi? Non
ma
ci
comunque, insomma, era campione italiano universitario.
100 metri in 11 secondi,
è documentato.
Ma che documentato, dai, Alberto?
È documentato.
I 100 metri in 11 secondi all'epoca.
A parte questo,
dai,
a parte
su.
Io non so se erano 11 secondi o 11 secondi.
Comunque, chiariamolo, dai, chiariamola sta cosa. Tu ci credi o no che ha fatto i 100 metri?
No, adesso il tempo non lo so, comunque era uno sportivo. Adesso, quindi, semplicemente... Camminando noi sappiamo che le articolazioni non sono ortopediche, sono sottoposte ad usura, ok?
Vabbè, d'accordo, usura e basta.
E quindi da lì deriva tutto.
Non è caduto,
allora,
scivolato.
Allora adesso
cosa?
Quale argomento affrontiamo?
Guarda che sei forte pure te, eh.
Guarda che è colpa di Dudu.
Non è che l'ha fatto scivolare Dudu, no?
Ma certo
no,
che è stato lui.
Quale argomento più interessante affrontiamo?
Ma Dudu lo solleva in queste settimane o no? La presenza
no.
di un cane?
Dudu io lo incrocio raramente, quindi
la Dudu terapia, la Dudu terapia, come lo incrocio raramente? Sempre là dicono, scusa. Vabbè, senti una cosa, a proposito della questione dell'assistente del servizio sociale o della
sì.
Secondo te come finirà? Servizi sociali o arresti domiciliari?
No, guarda, ho voluto, io non entro nel merito di queste decisioni perché vedi, allora, questo lo diciamo in
ma lui sarebbe in grado,
chiaro.
Sarebbe in grado, scusa un attimo però, se lui
noi
secondo te sarebbe in grado di resistere anche al carcere? Per esempio?
Dai, allora...
No, perché? Fisicamente.
Il suo medico e i medici che ci hanno avuto a che fare non sono mai minimamente entrati in conflitto con la magistratura.
Beh, quello, chi lo chiede?
È sempre stato un rapporto corretto, abbiamo presentato e documentato quanto certificato e andremo avanti così perché siamo delle persone serie.
Ma lui fisicamente può permettersi addirittura di andare in carcere? Potrebbe resistere al carcere o no?
Chi lo può dire? Ma scusa, ma tu se tu dovessi entrare in carcere domani mattina?
Ma io domani, dopo un'ora già sto diventando le testate alle sbarre.
È una previsione che non si può fare.
È una previsione che non si può
è
fare.
Una previsione
ma lo sai che secondo
nessuno,
me sai che
nessuno.
Secondo me Parenzo Zangrillo potrebbe tranquillamente fare il ministro della io sono convinto
della
di questo.
Salute.
Io ho una grande ammirazione per il professor Alberto Zangrillo. Lei farebbe meglio da Lorenzin,
no,
il professor Zangrillo?
No, non è.
Ma come no?
Mi vuoi portare su un terreno minato? Io ho detto oggi si sono celebrati la prima giornata degli stati generali della salute.
No, ma io volevo
no?
capire, lei farebbe meglio no, da Lorenzin da ministro o no?
Ma anche questa è una previsione che non è consentita e che sarebbe e che sarebbe assolutamente stupido da parte mia seguirti su questo terreno.
Ma perché non ti
ho
candidi,
detto una
Alberto,
cosa,
perché
ho
non
detto
ti candidi?
Una cosa che ribadisco e che deriva dal fatto che oggi si sono celebrati i famigerati test di ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia che hanno distolto gli studenti dalla corretta preparazione verso la maturità per andare rispondere a delle domande dementi che non sono in grado di darci i migliori medici del futuro.
Vabbè, ma tu saresti in grado
quindi,
di fare il ministro come meglio?
Come di questo oggi non si è parlato, mentre
vabbè,
invece
pazienza.
Si è parlato del fatto che la ministro Badia è diventata mamma e gli facciamo gli auguri, vuol dire che veramente siamo completamente fuori obiettivo.
Vabbè, quello d'accordo, quella è un'altra questione che riguarda
ma
la sanità, ma noi che ci frega.
Ma scusa, che c'è, professore, ma il ministro Madia, adesso che è diventata mamma, potrà fare benissimo la ministra lo stesso, no?
Ma come no, anzi lo farà meglio.
Lo poteva fare anche incinta in realtà, ma non diciamo stupidaggini, dai, non diciamo stupidaggini. Comunque, la Lorenzin è una traditrice come Alfano?
Beh, a partire da quella categoria, l'abbiamo detto, io l'ho detto perché sono assunto la responsabilità, certo, in un momento di fragilità politica dal punto di vista umano io ho fatto una valutazione che non rinnego,
che avevi già fatto prima,
che avevo già fatto prima, che continuerò a pensare, che in un momento alcune persone hanno pensato di, come dire, prendere un'altra strada, punto, poiché io
però
riconosco
scusa, professore,
le origini, punto.
Ma questo prova ancora... Che vuoi dire,
fisicamente,
sì.
Fisicamente, caro professore, oggi, non anagraficamente, quanti anni ha fisicamente Berlusconi?
No,
perché
dai,
se noi prendiamo il corpo di Gigi,
ti spiego
solo questo, professore,
è l'ultima
se
volta
noi prendiamo
che...
Cicchitto, col suo corpo, dimostra l'età che ha, no, Cicchitto?
Senti, è l'ultima volta che vengo vostro ospite, no, perché no, il tenore delle domande è queste. Dai, dovevamo parlare di argomenti seri.
Ma che sei? Ma il ginocchio di Berlusconi è un argomento serissimo. Scusa, che no? Come
non
no?
Interessa un fico secco agli italiani.
Ma come non interessa? Interessa moltissimo. Scusa, ma tu cosa provi quando vedi quel poster di Alfano con le mani, con i pugni chiusi, col viso in alto? Cosa provi fisicamente? Fisicamente?
Pietà.
Pietà.
Umana pietà.
Umana pietà. E con questo concludiamo.
Saluto, ciao Alberto. Giuseppe, un abbraccio. Ciao.
Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco, come una muchachita.
Secondo il sito di Avvenire, del quotidiano Avvenire, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, caro Parenzo, Berlusconi assisterà gli anziani disabili.
Questo è bello.
Lo avrebbe proposto l'ufficio esecuzione penale esterna, insomma quello che deve dare dei consigli o può proporre.
La polizia qui.
David, io non ti sento. Cerchiamo di chiarire una volta per tutte che dobbiamo fare oggi. Io non ti sento.
O te ne... uno
no, non mi interessa lo strumento. O te ne vai a fare in culo oggi, o vai a fare in culo, oppure facciamo un'altra cosa. Perché io non ti sento. Per cui è inutile che mi fai arrabbiare per due ore e mezza. Non ti sento.
David.
Oh, diglielo tu, Giampiero.
Andare a fare in culo.
Ecco, benissimo.
Dai.
Allora, cari ascoltatori, venitemi in soccorso, perché questo qua stasera non si sente. Aveva promesso che doveva stare un telefono fisso e invece sta in mezzo alla strada con un telefono che non si sente. E su, e dai.
C'è il mio.
Non mi interessa, non si sente.
Da quando mi viene dato un telefono.
Vabbè, tanto è inutile, tanto è inutile, cioè non c'è niente da fare, cioè no.
Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo
ecco,
giuro.
Ecco, bene, girate su Radio Maria così non ci rompete le scatole.
Mal di da zanzarita.
Oh, secondo il Movimento 5 Stelle, che però potrebbe votare al Senato la riforma proposta dalla minoranza del PD, scusate se vi faccio una testa così su queste stupidaggini, tanto queste riforme non contano assolutamente nulla per il momento. Secondo il Movimento 5 Stelle le riforme, però, questa è una cosa che mi fa andare il sangue al cervello, le decidono i cittadini. Ma che vuol dire le riforme le decidono i cittadini? Cioè in rete i cittadini decidono se il Senato deve essere composto da 200, 150...
Questo l'hanno sempre detto, eh.
Ma dai, su, ma i loro organi...
L'hanno sempre detto.
Noi facciamo scegliere ai cittadini cosa fare, noi facciamo scegliere ai cittadini le riforme da fare.
Sì.
E l'esempio ancora, il sì o no del matrimonio lo dimostriamo con quello che abbiamo fatto sulla legge elettorale. Noi facciamo scegliere esattamente
scegliere
le riforme da fare.
Allora.
E questo è il modo.
L'accidente che è via. TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
Cosa deve dire?
All'esame del governo il documento di economia e finanza. Renzi, coperture pronte da giorni, ridurre la spesa è una priorità, chi ha preso troppo restituisca. Nel DEF previsto un aumento del PIL nel 2014, un miliardo in più delle banche, il fondo monetario, l'anno prossimo l'Italia crescerà meno della Grecia. Napolitano firma il testo della riforma del Senato senza correzioni. Boschi in aula entro domani. Forza Italia non ci piace, ma non faremo passi indietro. Sulla riforma il PD si divide, la minoranza rilancia la proposta Chiti e punta sui 5 Stelle che aprono a possibili convergenze. Perché parli? Nuovo attacco di Grillo a Pizzarotti che aveva criticato le candidature per le europee. Sta bene Casaleggio dopo una delicata operazione. A Molfetta padre e figlio muoiono pulendo una cisterna, salvo l'altro figlio, lì vicino 6 anni fa 5 operai persero la vita nello stesso modo. Primi test per le facoltà a numero chiuso oggi, quiz per medicina per la prima volta, le selezioni si svolgono prima della maturità tra le proteste degli studenti.
Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito,
la voglia ce l'ho.
Oh, secondo il sindaco di Parma Pizzarotti, sindaco 5 Stelle, i candidati alle elezioni europee dei 5 Stelle sono degli sconosciuti. però sono stati selezionati in realtà nello stesso modo in cui più o meno è stato selezionato Pizzarotti. Dunque, di cosa si lamenta il signor Pizzarotti, che è stato ribattezzato come, da Grillo, che non mi ricordo, Mister Pizza, una cosa del genere?
È un dato di fatto che in tutti i territori si è incardinata gente che, per dire, noi non abbiamo mai visto, che non è un valore aggiunto o un valore negativo, però vuol dire che non si sono spesi per il territorio, non so quali competenze possono esprimere rispetto ai temi da portare avanti.
E non mi mordere il dito, non mi mancare il vestito, ma non mi mordere il dito,
la voglia ce l'ho.
Il meraviglioso show ieri sera di Lele Mora qui alla Zanzara, che confessa: sono 3 anni che non faccio sesso, 3 anni che non mi si arrizza. Ragazzi, ha detto davvero così Lele Mora, grandi confessioni erotiche. Lele Mora:
se io sono 3 anni che non faccio sesso e non ho orgasmo, 3 anni, dunque possono darmi la soluzione, la comunione tutte le domeniche tranquillamente, manco mi si arrizza, se devo tirarlo fuori a volte mi serve lo stuzzicadente.
È spettacolare, i farmaci uccidono la voglia di sesso, la colpa è dei farmaci.
I farmaci, la depressione ti uccide anche sessualmente, perché ti dà la forza, la grinta di andare avanti, di guardare avanti, di essere sereno, di essere felice, di essere allegro, però ti inibisce dal sesso. Ma non, oggi non mi manca il sesso, credimi, è l'ultima cosa che ci penso.
Davide?
Pronti?
Tu cosa usi?
Ma io uso la macchina per andare a Rosolina per il collegamento.
No, usi qualche farmaco che ti può inibire l'attività sessuale? No, per carità,
no.
Devi stare attento, eh.
Al massimo prendo qualche aspirina ogni tanto, quella invece facilita la circolazione del sangue, anzi dicono che
che sia una specie di Viagra dei poveri, insomma. No, come l'anduia, come l'anduia.
I poveri non lo so, ma apre è un vaso dilatatore,
sì.
E quindi, come tu ben sai, se tu prendi quello, ad esempio, questo è il consiglio che possiamo dare a chi è in macchina,
sì.
In periodo di crisi, Coca-Cola,
sì.
Dentro l'aspirina,
sì.
E poi chi ti ammazza?
Ma questo per fare cosa? Per trombare meglio? Non ho capito.
No, in generale per come dire, avere un po' più di energia, poi puoi farci quello che ti pare.
Vabbè, ma dove vai? Ma dove vai con la Coca-Cola e con l'aspirina? Cioè, se non ti si rizza, non ti si rizza, c'è poco da fare, ragazzi. Cioè, non è che con l'aspirina e con la Coca-Cola vai da qualche parte. Comunque, Pizzarotti ribattezzato da Grillo Capitan Pizza. Capito?
Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al Castello di Genova.
Vabbè, questo
duro.
Qua. Vabbè, d'accordo, adesso non è esageriamo, insomma, non esageriamo, sì. Dai, vi segnalo uno splendido Razzi alla finale regionale della cucina casalinga abruzzese che trasmetteremo fra poco. Intanto Enrico da Latina. Enrico? Non c'è. Andrea da Bologna.
Cruciani, buonasera.
Vai.
Allora, senta, beh, intanto ci conosciamo, ci danno del lei, ci danno del tu.
Diamoci del tu, vai, forza.
Diamoci del tu. Una volta tutti del lei, adesso la novità.
No, beh, ma su Andrea, ma perché dobbiamo perdere tempo polemica, con questa roba?
Volevo capire. Una volta si incazzava, abbiamo mangiato insieme.
E invece, tutto, adesso no, e invece adesso non mi arrabbio più, va bene? Diamoci del tu.
Va bene, perfetto. Ascolta, riguardo l'apertura di oggi, no, sui sì. cani e tutto. Sì. La Brambilla dice un mucchio di stronzate, d'accordo. Però a risentire quei 10 punti sui cani,
sì.
me ne trovi uno, ma dico uno, che fosse una cazzata.
Senta, a me un partito che propone il Dudu Act. No. Che propone un decalogo sui cani è un non partito, capito? Chiaro? Uno che propone
quei 10 punti,
dai, su, basta con sta storia dei cani, non voglio più sentire parlare di cani.
A te che piace correre, vai a correre a Praia Mare le mattine. Ti trovi,
sì, ma sono cose che devono fare i comuni, non il Parlamento, i cani. Il Parlamento non si deve occupare di cani. Basta. Il Dudu Act, ma di che parliamo? Dai, basta.
Vabbè, cioè, una seconda cosa, te la posso dire?
Ascolta,
qui io sento sempre meno. Non c'è più. Perché quello a cui cercate marito, non dirmi che è figa. Cioè, una volta.
Sempre meno? Non ho capito. Sempre
lì.
Meno?
Non ho capito.
Andrea, cosa hai detto? Qui sento sempre meno cosa?
C'è sempre meno figa.
Ma dove?
Da voi, in trasmissione.
A parte che non è che la figa si vede qui, siamo anche alla radio, cioè non è che siamo in televisione. Poi qualcuno con la webcam potrebbe riprendere una bella ragazza, e poi non è vero.
Ma no, ma che parlano, invitate da voi, dico, non parlo donne.
Ma adesso le invitiamo, non ti preoccupare, si va a ondate, ne abbiamo invitate tante prima, adesso torneranno.
Ma una volta le ho invitate anche quella lì, la brasiliana e tutto, veramente delle gnocche pazzesche.
Adesso, ho capito, ma le gnocche pazzesche, alla radio che ce fai tu, Andrea, che sei un malato di mente?
Ma non per sentirle, ma per così, dai. Cioè,
sì, per eccitarti, ti ecciti, ti ecciti pure sentendo le donne alla radio tu.
Mi eccito.
Stai messo malissimo, stai messo, pure alla radio ti ecciti sentendo le donne, stai messo veramente male, amico mio.
E te allo studio, in studio ti ecciti sul serio.
Ma quale? Ma io manco con la carruga ormai, dai.
Un barzottino in studio ti è capitato, dai.
Ma che barzottino in studio? Ma quando mai?
Gran zozzone, maiale pericoloso.
Ciao amico, ciao.
Ciao.
Crusani e paracuro.
La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei parlare di puttane.
Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza.
E la patonza deve girare.
La zanza.
C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione.
Qui c'è sempre un tecnico, che è numero uno, che mi vuole mettere nei guai, questo è ovvio, no? Cioè che...
Come si chiama il ragazzo?
Pietro La Corte, mi vuole mettere nei guai mandando...
Come si chiama?
Pietro La Corte, come te lo devo dire, 40 volte, manco ci senti.
Allora,
Pietro La Corte, numero uno totale.
Ma è un cococò, un cocopro.
Ma che cococò, è assunto. Guadagnerà sicuramente meno dei consiglieri del CNEL. Quanto guadagni all'anno? All'anno, dai, su, lo sai, all'anno, su, Pietro, quanto guadagni? A Roma guadagnano 21.000 euro, 22.000 euro, Dec, vergogna, guadagnano troppo poco, aumentiamo lo stipendio. No, quanto guadagni? 20, 22, 23, 24 all'anno, quanto guadagni? 22, meno dei consiglieri del CNEL, meno dei consiglieri del CNEL. Tu ti rendi conto o no? Dai, su.
Mamma mia, sono tempi duri, come dice Feltri.
Che stronza la zanza.
No, per noi no, per loro sì.
Ma in generale sono,
dai, come si fa a guadagnare 20.000 euro l'anno, dai. Comunque,
beh, io li ho guadagnati tanti anni fa, guadagnavo 20.000 euro l'anno.
Ma sì, d'accordo, però dai.
Solo tu che sei nato subito nella bambagia.
Io non sono affatto nato nella bambagia. Mi sono costruito, certo, quel poco che
ricco,
ho costruito.
Ricco e te ne fotti di tutti. Scusi, ha visto dei serenissimi qui? Il convegno? No.
Non ci sono più serenissimi.
No, sono in un posto che si chiama Rosolina.
Vabbè. Panico e terrore dentro Forza Italia. Gianfranco Rotondi, premier ombra. A nostra insaputa, è insaputa anche del premier vero.
Premier?
Ombra, premier ombra.
Cosa?
Ha fatto un governo ombra, lo sai, no?
Ma l'ha detto, sì, ma veramente è uno scherzo.
No, sentitelo oggi, Sky TG24, dove ha detto Berlusconi, eccetera, una cosa che Berlusconi l'ha fatto fuori, una cosa incredibile.
Mettere fuori me è un poco complicato.
Lo sappiamo bene.
Sono tre repubbliche che ci provano alcuni e non ci riescono e non ci riuscirà nemmeno Berlusconi. Naturalmente quello che ho da dire e da fare verso Berlusconi riguarda un periodo diverso, perché è da democristiano e da politico che conosce le regole. Nel momento in cui un amico è in grande difficoltà io gli do sostegno, nel momento in cui c'è una campagna elettorale io faccio con umiltà la mia parte, e poi stia certo che chiederò a Berlusconi il conto.
La stronza che ronza e che danza.
Successivamente, in un meraviglioso scambio di tweet con Non Leggerlo, l'amico Non Leggerlo scrive: il governo ombra è stato escluso in blocco dall'ufficio di presidenza di Forza Italia. Rotondi in rotta con Berlusconi. Secondo te Berlusconi in questo momento sta pensando al signor Rotondi? Parenzo? Hai capito quello che dico o sei distratto?
No, ho capito tutto, ma mi pare che sia tutto il governo ombra.
No, hai capito la domanda che ti ho fatto oppure no adesso?
No, la domanda non ho capito perché stavo guardando dove...
Ma tu non devi guardare, devi fare la trasmissione.
Devo... Ah, è là, perfetto.
Gabriele da Roma. Gabriele, dimmi, dai, forza.
Sì, ciao. Passa, veloce. Riguardo...
Che è successo? Che è successo?
Che è successo?
Che sono sul duetto.
Siamo alla follia. Gabriele,
siamo
dimmi,
alla follia. Dico, il Dudu Act è tutta una follia. Se queste leggi già esistono.
Sì, ma parli più forte, che già io stasera sono stranito perché quello non si sente. Lei mi parla pure piano, mi fa veramente morire,
dico,
oggi.
Dico, le leggi del Dudu Act tanto acclamate esistono. Io sono una guardia zoofila da 5-6 anni.
Una guardia zoofila, pure le guardie zoofile.
Esattamente.
Pure quelle.
Esistono. Quindi sono
ma certo che esistono, ma io non voglio più sentire parlare di queste cose.
Appunto,
cioè, ne voglio sentire parlare prendendo in giro. Sì, si può prendere tranquillamente in giro questa roba qui.
Ma infatti io esorto voi e tutti quanti a non parlarne più, perché servono solo a riempire i giornali le cazzate e qualche scemo ci crede pure.
No, vabbè, ma questo va bene, perché a noi serve pure che ci sia qualcuno che propone il Dudu Act, però...
No, vabbè, proponiamo cose più serie, dai, veramente.
Vabbè, Riccardo da Bolzano, buonasera.
Comunque, se Berlusconi l'ha fatto,
sì,
ha fatto un calcolo elettorale molto semplice. Quanti sono le persone, gli elettori... Posseggono un animale domestico.
Ma che no, ma Riccardo, un attimo solo, Davide, scusa, ma cosa c'entra? Ma certo, è stato detto anche questo. E allora?
Sì, ma questo è ovvio. Quindi, siccome in questa
non dire cose
qua,
ovvie, scontate, banali,
questa
banali,
roba qua,
banali.
Ma allora è inutile che ti arrabbi.
Banali, banali, banali.
Mamma mia, come sei noioso oggi, ma cosa ti è successo?
Sei il banal grande, come diceva Sgarbi di Galan,
no,
il banal grande.
No, lo diceva,
il banal grande.
Non sai niente, lo diceva Cacciari di Galan.
No, non lo so.
Sgarbi, non sai niente, si prova a suonare lì.
Vabbè.
E Sgarbi,
Riccardo da Bolzano,
ripreso.
Stai zitto, abbassatemelo un attimo, Riccardo da Bolzano, stai zitto, Riccardo.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Niente, volevo dire al signor Parenzo che non si deve tanto agitare se Grillo chiede dei soldi ai suoi...
Ma io poi non capisco che male c'è. Grillo appunto chiede un milione di euro ai suoi militanti, allora, a qualche imprenditore, non capisco qual è il problema.
Gli hanno rifiutato i 42 come finanziamento.
Sì, hanno fatto benissimo a rifiutare il finanziamento pubblico, mentre gli altri continuano a prendere i soldi. Il disegno di legge là che è passato, è stato approvato, rimanda tutto al 2017. Certi soldi diminuiscono da qui al 2017. Però Grillo in tanti soldi non li prende. Non li prende, li chiede. Chiede un milione di euro. E beh, allora io posso anche chiedere 10 milioni. Allora?
Non ci trovo niente di male. E invece gli altri partiti continuano a prendere soldi.
Ma figuriamoci, Parenzi è a favore del finanziamento pubblico ai partiti.
Beh, l'ho detto tante volte, rivisto e rifatto, certamente sì, l'ho detto
rivisto,
non così
rifatto,
come oggi.
Rivisto, rifatto,
sì,
rivisto,
certo,
rifatto.
Le cose sono un po' più complesse.
Rivisto,
rifatto,
rivisto, rifatto, rivisto, rifatto, rivisto, rifatto.
Sistemato, rivisto con un
vabbè,
testo,
Riccardo, allora?
Portando volevo fare l'attenzione su un'altra vabbè cosa anche. Voi sapete cos'è l'ERF? L'European Redemption Fund.
No, però scusi, non ci complichi la vita stasera, che già sono nervoso io. Riccardo, che cos'è sta roba?
Questa roba qua è praticamente, sono due risoluzioni che hanno votato i nostri politici dell'UE,
sì,
che praticamente danno mandato all'UE di commissariare tutti i paesi che
vabbè
saranno...
Riccardo, grazie. Salvatore da Napoli.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, vabbè, volevo parlare del... ho chiamato ieri, non mi ricordo chi, uno della Lega, comunque chiedeva la separazione del Veneto. Però io volevo ricordare soltanto che quest'anno ricorre l'anniversario della Prima Guerra Mondiale, dove, non lo so...
Cos'è che ricorre? Scusi, scusi, cos'è che ricorre? Io vorrei aver capito bene perché...
L'anniversario della Prima Guerra Mondiale.
Ma chi se ne frega?
Se ne frega, però centinaia di migliaia di persone.
Ma perché lei ci chiama per ricordarci che è l'anniversario della Prima Guerra Mondiale? Non ce ne frega nulla a noi, non ce ne frega niente della Prima Guerra Mondiale e dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale, non me ne frega nulla.
Vabbè, non ce ne frega, però la gente è morta per liberare il
mondo. Vabbè, è morta, infatti è morta, infatti l'ha detto, la gente è morta. Passiamo avanti, andiamo avanti. Non è che oggi Renzi sta parlando del documento economico finanziario, del famoso DEF. E sarà più importante questo, volendo,
ma
rispetto alla Prima Guerra Mondiale?
Caporetto.
Dai, forza. Cosa hai da dire? Niente, Maurizio,
no,
non c'ha da dire niente. C'ha da dire che c'è l'anniversario della Prima Guerra Mondiale. Maurizio da Bologna, forza.
Salve, buonasera a tutti. Dunque, niente, la notizia che ho sentito poco fa di Berlusconi, che sarebbe proposta per andare a fare i servizi sociali presso gli handicappati, sarebbe una cosa bellissima, secondo me. Perché, le spiego, secondo me molte persone, e tra l'altro anche molte persone che hanno purtroppo questo problema, ammirano molto Berlusconi, per loro è un idolo, insomma.
E allora?
E allora c'è una bella
cosa. Per chi è un idolo, scusi, per chi è un idolo?
Per queste persone.
Per chi?
Per queste persone handicappate.
Cioè, che c'entrano? Perché non ho capito, le persone handicappate erano per forza come idolo Berlusconi, scusi.
No, ma dico, non parlo di tutte, non le conosco tutte ovviamente, però ne conosco alcuni che per Berlusconi loro sarebbe veramente...
Se lei conosce alcuni, handicappati o disabili, che è meglio, che hanno come idolo Berlusconi, non è che tutti i disabili sono fan di Berlusconi, ma di che stiamo parlando?
No, se poi becca un handicappato che è comunista, immagino che sarebbe un problema, sì, effettivamente.
Lei dice.
Ma lei, ha preso delle droghe prima di chiamare?
Probabilmente sì, probabilmente sì. Oppure è così di natura, lei è così di natura, mi dica la verità, è così di natura.
Le posso fare una piccola, un commento personale? Secondo me il ginocchio di Berlusconi sta benissimo, è l'ennesima trovata che trovo, c'è stato l'UVI.
Ma non porta a nulla questa, anche se fosse una trovata, e abbiamo sentito prima dal suo medico che non è una trovata, poi uno ci può credere o meno, e a cosa porta? Cioè non è che i giudici dice Berlusconi ha il ginocchio che sta male, è operato, non può andare a fare, no, non cambia nulla, assolutamente niente. Cioè potrebbe dilazionare i tempi in teoria, forse.
Speriamo.
Vabbè,
comunque...
Maurizio, grazie, ciao.
Comunque...
Ciao. Stefano Arezzo, Stefano da Arezzo, poi vi leggo una lettera meravigliosa arrivata al quotidiano Libero. Allora,
poi
Stefano,
ti racconti una storia interessante.
No, non me ne frega niente stasera. Stefano da Arezzo.
Pronto, buonasera a tutti.
Sì.
Io chiamavo per intervenire a proposito della legge sui cani.
Sì.
Voi avete chiesto chi era interessato alla legge sui cani. Io ho tanto che ce l'ho in mente la legge da fare sui cani per migliorare le loro condizioni di vita e per evitare che stiano male nei canili.
Qual è?
La proposta fondamentalmente è che dopo 6 mesi che il cane si trova nei canili viene abbattuto, perché si dà ampia pubblicità, la possibilità di adottarlo chi vuole adottarlo e poi viene abbattuto.
Cioè secondo lei dopo 6 mesi bisogna abbattere i cani nei canili? Bisogna abbatterli? Ma lei è un...
Lei... Io sono amante dei cani, io sono come scritto all'EMPA e tutto quanto, però ritengo che questo sia il rispetto dei cani, perché tenere un cane anni in un canile vuol dire farlo stare male inevitabilmente.
Vabbè, secondo lei dopo 6 mesi i cani vanno abbattuti. Vabbè Stefano, grazie. Lorenzo da Venezia.
Sì, buonasera.
Vai Lorenzo.
Allora, ascoltate, qua mi sono rotto, non solo io, ma molte persone,
sì,
le balle di ascoltare la zanzara tagliata da pubblicità, da notiziari. Allora io propongo un flash mob al casello di Carisio, dove protestiamo contro l'interruzione della zanzara ogni 10, scusate, sto lavando la macchina.
Che sta facendo, scusi?
Ogni 10 minuti.
Ah, ogni 10 minuti. Okay. Ogni 10 minuti,
allora,
effettivamente è così.
Sulla rete, come dice il Grillo Parenzo.
Sì.
Sulla rete organizziamo un bel flash mob al casello di Carisio, lo ripeto così si capisce bene, al casello di Carisio,
sì,
un flash mob contro le interruzioni selvagge della zanzara.
Bene, sono d'accordissimo Lorenzo, grazie.
Ronda, 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 se va bene ronda, ma poi invece s'appoggia.
Abbiamo con noi il senatore Michele Giarrusso, Movimento 5 Stelle, buonasera.
Buonasera a voi, cittadino portavoce.
Oh già, è vero.
Dopo un anno, ma voi siete bravi, ancora
è vero, è vero, ogni volta mi confondo. Ma tanto scusi Giarrusso, tanto adesso il Senato lo fanno fuori, no o no?
Ma guardi, qua hanno già presentato ben 2 riforme che prevedono l'abolizione della Camera. Qualcuno diceva che riusciamo a battere in velocità, che Renzi e aboliamo i camerati, come li chiamano, no? E sono molti di più, costano molto di più, fanno più casino, quindi noi siamo più tranquilli, costiamo molto di meno, è una riforma epocale, no?
Però scusi un attimo, Giarrusso, al di là delle ironie, però voi...
Vi
dovete decidere, vi dovete decidere...
costituzionale Boemi, abrogazione della Camera, giuro.
Sì, no, ma...
Non è uno scherzo, c'è.
C'è Boemi che è nel Partito Democratico, peraltro, mi sembra, no?
E nel socialista...
Socialista nel Partito Democratico, sì.
Ce ne sono 2 socialisti, sono come i panda, no? Uno eletto col Partito Democratico, sono in via di estinzione, e un altro... eletto con col PDL,
sì,
non si parla peraltro, né, ovviamente sono acerrimi nemici,
sì,
però così fanno coreografia, sempre a spese dei cittadini.
Però scusi Giarrusso, qui Renzi va come un treno, sembra che vada come un treno.
Sì, fuori dai binari, deragliato.
Deraglierà secondo lei?
No, già è deragliato.
E perché? Come fa a dire che è già deragliato?
No, mi scusi. Noi abbiamo una proposta che il Senato è sostituito con 21 nominati dal Presidente della Repubblica e con altri nominati dai partiti?
Sì, no dai partiti, nominati dagli enti locali diciamo.
Ma chi ci sarà?
Negli enti locali vengono eletti, sì, certamente, eccetera. Il rischio, allora, lei è d'accordo, certo, con Brunetta?
Lei basta fare in una piazza, chi? Lei vuole dei nominati o vuole eleggere i suoi parlamentari? E vede che risposta è al 100% dei cittadini.
Scusi, lei sarebbe disposto a votare la riforma proposta dalla minoranza del Partito Democratico, che prevede comunque un Senato elettivo, anche se di 200, credo, e la Camera di 400?
104 membri, una cosa, sì, del genere. Assolutamente sì, perché rispecchia quella presentata dal Movimento 5 Stelle.
Sì.
E quindi, secondo me, abbiamo sempre detto che votavamo tutto ciò che condividevamo, quindi non vedo perché se lo condividiamo non possiamo votarla. Aggiungeremo sicuramente il dimezzamento degli emolumenti, perché ovviamente è la nostra battaglia.
Però scusi,
però
vi dovete decidere, Gianrusso, perché o decide la rete dovete aspettare, allora, quello che vuole la rete, oppure fate attività parlamentare seria, e va benissimo fare questa cosa qui.
Facciamo seria, aspetti. Detto, cioè, il fatto che noi votiamo le proposte che condividiamo è un impegno elettorale che abbiamo preso prima di arrivare in Parlamento e che abbiamo mantenuto fino adesso. Quando noi diciamo di uscire dalla rete, sono per fattispecie che non avevamo considerato in campagna elettorale e che si presentano di volta in volta, per le quali noi coinvolgiamo.
Ma sulla riforma, istituzionale voi avete coinvolto la rete, cioè deve decidere la rete.
Certamente, per quanto riguarda la riforma elettorale, i cittadini hanno scelto.
Anche sul Senato dovete interpellare i cittadini,
ma
mi sembra.
Questo sicuramente avverrà, però siccome si tratta di un disegno di legge presentato a prima firma da Vito Crimi, prima del lancio della piattaforma, mi segue? Quindi ovviamente ne discuteremo, tanto non è che si inizia a votare domani, ne discuteremo, ma in ogni caso era già stato presentato, mi segue?
Comunque, quindi, secondo lei, mi sembra di ricordare Gianrusso, che il Senato andrebbe abolito, andrebbe cancellato.
Guardi, allora, questa era una mia posizione personale. Era una mia posizione personale. Che ho assunto fra gli impegni elettivi per una mia valutazione del sistema bicamerale. Ho anche preso l'impegno di rispettare le decisioni del gruppo.
Quello è chiaro.
Questo è giustissimo. Quindi l'orientamento del gruppo e la linea politica che si sta formando
è
quella di mantenere un bicameralismo con ranghi ridotti, cioè riducendo il numero dei parlamentari.
Secondo lei è normale quello che ha detto Grillo, cioè che il Senato garantisce la permanenza del Senato, garantisce la democrazia, eccetera?
Sì.
Ma no.
Perché? No, glielo spiego. Guardi, Beppe ha detto una cosa importante. Noi abbiamo la Camera, l'abbiamo visto, guardi, con 416 ter. Noi al Senato abbiamo lavorato benissimo. E abbiamo approvato con una grande maggioranza una norma micidiale per la mafia e per la politica corrotta. È arrivata alla Camera, dove un solo gruppo politico ha la maggioranza relativa grazie a una legge illegittima costituzionale.
Ma questo non vuol dire nulla, però, scusi.
Ma questo è il rischio.
Ho capito, ma quello esiste in tutte le democrazie, in molte democrazie esiste una sola Camera che decide e l'altra è formale.
In tutte le democrazie non ci sono sistemi per cui una minoranza diventa maggioranza. Ci sono dei correttivi per dare dei parlamentari a vincolo alle elezioni. Guardi, lo controlli questo. Non esiste da nessuna parte che uno teoricamente col 10, col 15.
Cioè, secondo lei, siccome c'è l'Italicum col premio di maggioranza, allora bisogna avere il bicameralismo.
Allora, innanzitutto Grillo parla adesso, in questo momento stiamo garantendo la democrazia con il bicameralismo. In queste condizioni noi dobbiamo tenerci questo bicameralismo, perché è di garanzia, è un ragionamento che è stato fatto, è chiaro, ma logica. Se poi noi parliamo,
voi siete nati per scardinare il sistema e volete mantenere il bicameralismo perfetto, Gianrusso, siete nati per scardinare il sistema.
Il bicameralismo e mantenere il bicameralismo perfetto,
ma più o meno Grillo dice questo, che il Senato deve rimanere, punto e basta.
Bicameralismo perfetto,
poi
dovremmo vedere se differenziare le funzioni.
Ma questa è un'occasione per riformarlo. Però questa è un'occasione per riformarlo, Gianrusso. Altrimenti quando capita?
Ma io le voglio dire, non è che tutte le riforme sono delle buone riforme.
No, quello è vero. Quello è
assolutamente
vero.
Le ripeto, l'esempio, guardi, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, che è vergognoso. Cioè,
qual è?
Dalla società civile, dal fondo antimafia, si chiedeva di migliorare la norma scritta 20 anni fa da Giovanni Falcone, che era il 416.
Vabbè, quella è una complicazione.
Che è il nostro codice. Che cosa hanno fatto questi signori? Invece di migliorarlo, l'hanno depotenziato ulteriormente.
Vabbè, su quello ci sono varie versioni, alcuni magistrati
Ce n'è una non può sbagliare, perché i numeri non mentono. Abbiamo una riduzione del 42% della pena. E là non ci sono di chiacchiere che tengono.
Qualunque. Va bene, Gianrusso, ho capito benissimo.
Conto, sì. Una riduzione del genere, che cosa vuol dire?
Le voglio chiedere una cosa, ma Berlusconi, secondo lei, deve, in un altro paese, a questo punto, lei che è un esponente importante del Movimento 5 Stelle al Senato, in un altro paese sarebbe già in galera? Diciamo la verità.
Ma assolutamente sì, ma da tanti anni.
Da tanti anni, dice lei, eh? Per cui questa discussione sui servizi...
Ma c'era anche, mi pare, un libro scritto in un altro paese, no?
Ma questo non lo so.
Sì, che parlava proprio di Berlusconi, che diceva in un altro paese.
Lei dice, in un altro paese sarebbe già, non si discuterebbe di servizi sociali, domiciliari, secondo lei l'età...
Ma per favore...
Una volta Lutwak ci ha detto qui che se lui è in grado di avere una fidanzata giovane, allora potrebbe tranquillamente andare in galera. Cioè, la questione dell'età è tutta una cosa che esiste solo in Italia, o no?
Guardi, l'età è commisurata alla pericolosità.
Secondo lei è pericoloso Berlusconi?
Un vecchietto inoffensivo, non ci sono i mezzi per valutarlo e non si mette in galera. Sicuramente Provenzano o Totorina, pur essendo vecchi, non sono inoffensivi.
Berlusconi?
Ora, questo tipo di prognosi si fa per tutti. Per esempio, abbiamo un Presidente della Repubblica che...
Ma Berlusconi è pericoloso?
Ma è pericolosissimo, no? Ha 88 anni, ma è lucido e pericoloso Napolitano, quindi...
Cioè, è pericolosissimo, secondo lei?
Certo, si è preso un caffè con Berlusconi, hanno affondato la lotta alla mafia, eccetera.
Addirittura, Gianrusso.
Sì, l'hanno dichiarato. Guardi, hanno fatto un bel documento, il mattinale, Brunetta, giuro, il suo foglio lo mando via mail.
Hanno affondato la lotta alla mafia insieme.
Hanno detto...
Allora... Intanto Renzi e Padoan in conferenza stampa... In questi istanti a Palazzo Chigi hanno detto delle cose importanti, le riassumiamo. Caro Parenzo, i manager pubblici, questa sarebbe una grande rivoluzione, 238.000 euro di tetto, i manager pubblici, dunque si passerebbe addirittura, nel caso fosse coinvolto anche l'ENI, addirittura dai 6 milioni di scaloni a 238.000, il 10% in più verrà preso, ma magari ci saranno delle eccezioni, il 10% in più solamente se l'azienda va bene e anche se il paese va bene.
Questa è una svolta.
Poi ci sono le cifre sulle tasse, eccetera, eccetera. E secondo Renzi, entro il 25 maggio il Senato batterà il primo colpo sulla riforma del Senato, del titolo quinto, per mettere fine anche a rimborsopoli, perché c'è la questione delle regioni. Intanto sentiamo una domanda di Filippo Roma delle Iene a Renzi.
La spending review nel 2011-2013 hanno avuto aumenti di stipendio in totale controtendenza e considerevolissimi.
Però questa è la domanda di ieri, comunque rispondiamo anche oggi. Incapienti, manager...
Angela Mauro ha finto un posto.
Vabbè, un'altra domanda. Siamo invece con Michele Gianrusso, 5 Stelle. Grillo... Pensa che Renzi sia il nipote di Gelli, lei condivide?
Ma guardi, Gelli ha una pessima discendenza, dico che addirittura arrivi fino al punto di avere discendenti del taglio di Renzi, dico...
Cioè, in che
io
senso, scusi,
anche
che
peggio.
Cioè, dice che sarebbe
siamo ben oltre
addirittura.
Siamo nell'ambito della scelleratezza, perché vede, questo signore, pur di farsi campagna elettorale, è privo di scrupoli, sfascia la Costituzione, altera gli equilibri dei poteri, affossa la lotta alla mafia.
Ma addirittura affossa
i poveri per dare una manciata di pasta a dei poveri disperati a cui gli richiederà indietro tutto con gli interessi.
Cioè, perché la storia degli 80 euro, secondo lei...
Ma certo, glieli fa pagare ai poveri disgraziati, gli richiederà indietro tutto con gli interessi appena finite le elezioni. Siamo semplicemente di fronte a
c'è una roba da Achille Lauro, come lo definisce lei Renzi?
Ma siamo ben oltre, questo è il figlio di Berlusconi, è un Berlusconi, col potere di Berlusconi quando aveva 26 anni.
Peggio di Licio Gelli, secondo lei?
Ma molto peggio, molto più spregiudicato. Non ha idea di che cosa sia la democrazia, un vivere in un paese civile, lottare alla mafia,
cioè, veramente...
Ma dove sta questa, scusi, queste colpe di Renzi nella lotta alla mafia che è appena arrivato? Me lo deve spiegare però.
Allora, appena arrivato ha sfasciato la lotta alla mafia. Per avere il 416 ter, Giovanni Falcone è morto in questo paese. E la pena prevista 20 anni fa da Falcone, che lo ripeto, è stato introdotto nel codice dopo che hanno ammazzato Falcone, era da 7 a 12 anni. È arrivato Renzi e ha imposto ai suoi, che avevano votato per la stessa pena, ha imposto alla Camera di ribaltarla e abbassarla da 4 a 10 anni. Lo sconto di 40, del 40%, e lei mi dice che non si sfascia la lotta alla mafia.
Ma che ne so?
Sai cosa succede? Che non vanno in galera i politici che si accordano con i mafiosi. Non vanno in galera.
Cioè lei definisce dunque il PD un partito che protegge i mafiosi. Il PD è un partito che protegge i mafiosi.
Allora, mi ascolti. Chi ha votato la riduzione del 40% della pena per il voto di scambio è un soggetto che sostiene il voto di scambio politico mafioso. Non c'è scambio.
Dunque lei sta dicendo che il PD è un partito che protegge i mafiosi.
Io sto dicendo che nei libri di storia verrà scritto che dopo 20 anni, quando si voleva migliorare quella norma, Renzi ha imposto ai suoi, perché i suoi in Senato avevano votato una cosa diversa, il PD in Senato aveva votato una cosa diversa, è arrivata alla Camera, il PD in commissione giustizia aveva votato esattamente la stessa norma del Senato, lui si è incontrato con Bertini e hanno deciso che aveva fatto questo regalo.
Scusi, ma non perché so, lei ha definito prima, scusi Giarrusso, perché ha definito prima Napolitano pericolosissimo?
Perché è bastato che incontrasse il giorno prima del voto alla Camera Berlusconi, che ovviamente venisse affossato col suo beneplacito anche il voto di scambio. Attenzione, non è casuale che il giorno prima Berlusconi sale al collo e il giorno dopo il voto di scambio politico mafioso viene affossato alla Camera. Dice, non lo diciamo noi, lo dice Brunetta, che non è una scima, non si rende conto di quello che dice. Oggi ha pubblicato il mattinale.
No, ma lei dice un'esattezza.
No, però scusi Giarrusso, scusi un attimo, eravamo partiti da un'altra cosa, eravamo partiti dal fatto che Berlusconi in un altro paese sarebbe in galera. Secondo lei è anziano, ma è ancora pericoloso?
Pericolosissimo.
Pericolosissimo,
perché un uomo che controlla la maggior parte delle televisioni private ha un patrimonio fra i più estesi del pianeta, ha rapporti come quelli che aveva con Mangano, è un individuo pericolosissimo per comunque democrazia.
Allora, come Rina e Provenzano che stanno in galera, pure lui dovrebbe andare in galera.
Guardi, mi ascolti.
Beh, la pericolosità, lei ha fatto l'esempio di Provenzano e Coso, che sono anziani.
C'è gente che è stata trovata a cena con i mafiosi. Vittorio Mangano abitava nella stessa villa con Berlusconi.
E dunque?
E ci andava a cena regolarmente, e lo dice anche gente che era a quelle cene. Cioè, vivevano insieme. E Vittorio Mangano è stato condannato capo mafia.
Io sto dicendo, siccome è anziano, lei dice gli anziani però possono andare in galera perché quando sono pericolosi.
Sono,
no?
Pericolosi, ma questa è una valutazione che deve fare un giudice.
Vabbè, lei però dice quello è pericoloso.
Ha una capacità di delinquere enorme.
Capacità enorme di delinquere. Senta, ma perché voi ve la pigliate come Grillo in particolare se la piglia con personaggi come Pizzarotti semplicemente perché dicono che i candidati europei sono sconosciuti? Scusi. No, io lo chiedo a lei, ma è d'accordo su queste cose o no?
Ma mi scusi, su che cosa dovrei essere d'accordo?
Cioè, è d'accordo sul fatto che uno viene chiamato...
Le considerazioni, noi le leggiamo, le condividiamo, qual è il problema? Non ho capito.
Cioè, secondo lei Pizzarotti si sta allargando troppo? Dovrebbe stare questo. Zitto? Dovrebbe...
Allora, no, noi abbiamo...
Dovrebbe limitarsi a fare il sindaco di Parma, questa...
Noi abbiamo scelto i nostri candidati in modo democratico. Quando ci sono segnalazioni da fare noi le facciamo su candidati scorretti, perché il controllo della rete mi segue.
Però scegliere i candidati con la rete, Giarrusso.
Non è giusto attaccare il metodo, e qua ha ragione, mi segue. Allora,
perché anche lui, anche Pizzarotti, è il frutto di questo metodo, dice lei, no?
Ma è un metodo democratico.
Ma è democratico, ma non è che c'è solo questo, su, dai, anche questa roba
ma
qua.
Ma dove scelgono i cittadini? Il problema è un altro, noi dobbiamo invece attivarci come cittadini sempre, non basta premere o dare il semplice voto, premere il click, bisogna partecipare attivamente e ovviamente vigilare, quindi se ci sono infiltrati, se c'è gente che fa manovre strane, se c'è gente che fa
questa è un'altra cosa.
Cordate, cose eccetera. No, ma è questo il vanno segnalate e vanno colpite.
Parenzo, che volevi dire a Giarrusso?
No, volevo, non entro più nel merito del voto di scambio perché sennò riapriamo una
nuova. No, perché
segnalo,
segnalo solo a Gianrusso che l'Associazione Nazionale Magistrati che ha chiesto di rivedere quella norma, ma mi fermo qua.
Mi ascolti?
No, Gianrusso, mi fermo qua, le voglio chiedere un'altra cosa invece.
Basta leggere il giornale del 92, che cosa faceva l'Associazione Magistrati con Giovanni Falcone.
Cioè?
Cioè l'attuale,
lo attaccava.
Cioè lei dice l'attuale Associazione Nazionale Magistrati
le riforme di Giovanni Falcone.
Lei dice che l'attuale Associazione Nazionale Magistrati ha le dipendenze di Napolitano, fa quello che dice Napolitano.
No, no, no.
Allora, che ne so io?
Qua dobbiamo, l'hanno detto chiaro e tondo, hanno detto. Hanno fatto una dichiarazione al Corriere gravissima. Hanno detto quella norma sul voto di scambio metteva a rischio l'indipendenza della magistratura. E lo sa che cosa vuol dire?
Che vuol dire
che questi si sono spaventati, perché quella norma era talmente efficace che metteva la magistratura in contrasto con la politica corrotta e con la mafia.
Senta una cosa, facciamo una scommessa su quanto prende il Movimento 5 Stelle all'Europea, così lo mettiamo a,
io
a verbale.
Tanto, perché cioè, tanti lavorano per farci campagna elettorale, noi vorremmo farlo noi in mezzo ai cittadini
dopo il 25, Renzi, più del 25
l'altro pure ci fa campagna elettorale
più del 25, Gianrusso, più del 25
io penso di sì, tranquillamente
oltre il 25
scusi,
c'è un grande entusiasmo,
vabbè quello vediamo, c'è entusiasmo, che c'è Parenzo?
No, volevo chiedere questo a Gianrusso, ma seriamente, come sta Casaleggio?
Io spero bene, spero bene.
Perché le dice spero?
Lo devono dimettere, lo devono dimettere fra qualche giorno.
Sì. Ma farà campagna elettorale secondo lei? Come aveva detto?
Io spero che si rimetta presto, quindi noi siamo in tanti a fare campagna elettorale, quindi se deve fare un periodo di convalescenza noi lo aspettiamo in prima linea.
Vabbè.
Ma che la faccia.
Vabbè, a presto.
Ma scusi.
Che c'è, Parenzo?
No, volevo capire se, no, seriamente, se già nell'incontro che avevate fatto a Marina di Bibbona, che è l'ultimo evento al quale ha partecipato Casaleggio.
Sì, avete visto le foto, c'ero anch'io a Bibbona.
Appunto.
No, ma era
stava bene,
no?
Stava bene. Ma questa cosa non è che ti
aperto,
no?
Un po' più magro, un po' più magro del solito, però non manifestavo, almeno non l'ho detto se aveva delle sofferenze.
Non è che ti avvertono prima queste cose, Parenzo, scusa. Non è che ti dicono, scusa, sto per arrivare l'edema cerebrale.
No,
cioè.
Però magari uno è un po' più stanco, più affaticato, le cose.
Ma tutti stiamo camminando, stiamo dando il massimo. Roberto sta dando il massimo.
Va bene, a presto, presto, presto.
A presto anche a voi, buona serata, grazie.
Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro?
Davide da Ravenna, buonasera.
Sì, Cruciani, io adesso capisco che tu devi fare comunque la tua parte, devi fare comunque, sei carico e tutto il resto.
Sì.
Però comunque, parliamoci chiaro, 15-18 dobbiamo rispettare comunque le persone che comunque sono andate...
Ma chi è che non li rispetta? Ma chi non rispetta?
No, perché comunque prima ti sei comportato un po'
ma
così.
Ma io ho risposto all'ascoltatore che non c'entrava niente, non me ne frega nulla dei morti del 15-18.
Non c'entra nulla, va bene. Però rispetto, perché se fossimo anche solo e avessimo un solo centesimo di chi aveva onor di patria...
Ma figuriamoci se io adesso mi devo mettere a discutere con lei della prima guerra mondiale. Figuriamoci se io adesso mi metto a discutere con lei dei morti della prima guerra mondiale.
No, io non voglio discutere.
E allora basta, su, forza.
Ci vuole rispetto.
Vabbè.
Senta,
io rispetto
anche solo un centesimo di chi dell'onore di patria di quelle
persone.
Noi non saremmo dove siamo adesso.
Va bene, benissimo.
Quindi perdono. Devi chiedere perdono.
Ma io non chiedo perdono a nessuno, guardi. Non chiedo perdono a nessuno.
Per persone, rispetto,
non chiedo
rispetto,
perdono a nessuno, Davide.
Rispetto,
ma io ho rispetto per chi voglio, io ho rispetto per tutti, certamente con rispetto per i morti. Ma che vuol dire? Io parlavo
sono persone importanti. Sono
io parlavo con l'ascoltatore, non parlavo con i morti, ha capito?
Guarda tutta la gente che comunque con cui parli. Credi che abbiano comunque lo stesso onor di patria che possono avere queste persone?
Ma ridaio questo onor di patria.
Credi? Ci vabbè. Credi? Se avessero un po' più di valore comunque per l'Italia, un po' più di voler bene all'Italia.
Ma questo che è di Kingo, Parenzo? Ma che è di Kingo questo?
No, ma in parte ha ragione, perché voglio dire, fa parte della storia recente del nostro paese. Cioè, uno ha mostrato una sensibilità, tu l'hai trattato male, hai detto che te ne freghi, te ne fotti.
Certo, lo ripeto.
Ma perché sei così?
Ma non mi interessa di parlarne, non è che non mi interessa dei morti.
Ma bastava dire, non è questo il contesto, grazie.
Quello lo senti a Radio Radicale o a Radio Popolare o a Radio Bubu, Cassese da Verona. Davide, vuole aggiungere qualcosa?
Sono adesso al potere e avessero anche solo un minimo di quel pensiero del
va bene, abbiamo capito. Benissimo, abbiamo capito. Siamo tranquilli. Vitaliano, provincia di Modena.
Pronto?
Sì, dica Vitaliano, provincia di Modena.
Salve, salve. Allora, guardi, io avevo fatto la domanda a chi votava Berlusconi per il cane. Allora, io ho ho un cane in casa,
sì,
che voglio, sono molto affezionato,
sì,
e gli ho chiesto: ti va se voto Berlusconi? Mi ha ringhiato.
Addirittura? E come ha, sì, fatto a capire adesso, Vitaliano? Su.
Il mio cane è un cane intelligente. Comunque,
cioè lei ha detto: vuoi che voto Berlusconi?
E il cane ringhiava.
Dunque lei non voterà Berlusconi. E che voterà lei?
Voterò, io ho votato Renzi.
Vota Renzi, lo dice un po' affranto, lo dice un po' così, un po'.
Sì, perché sinceramente un po' mi sta deludendo su alcune cose. Però io ti volevo dire un'altra cosa,
dimmi,
molto importante.
Dimmi.
In questo momento, invece di pensare agli animali, e il signor di Arcore,
sì,
dovrebbe pensare che in Italia c'è gente che ha 60 anni, 65 anni, lavora, e i nostri giovani sono tutti a casa. Io penso che sia molto più importante questo. E anche la risposta di quel signore che ha detto la guerra del 18. Noi dobbiamo pensare che quei signori hanno lottato, è vero, per la nostra libertà, per tutto quanto. Però adesso tocca a noi mantenere l'Italia come Dio comanda, perché stiamo andando veramente a rotoli.
La zanzara è quell'odioso insetto.
Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri.
Oh, a proposito... Sì, understand, certo. A proposito di razzi, beh, abbiamo, caro Parenzo, delle perle oggi, eh. Abbiamo delle perle.
Ma quanto siamo alla fine con l'asta?
Siamo oltre 3.000, abbiamo chiuso 3.000, 3.005, tra i 3.000 e 3.005.
Abbiamo chiuso! Hai usato un'espressione che neanche la signora utilizza. Abbiamo chiuso! Non abbiamo più niente se non ancora una batteria di pentole che vi possiamo dare, che ha utilizzato la nonna di Cruciani. Ve la vendiamo a 45.000 euro d'accordo.
Ma come 45.000 euro la batteria di
pentole? Oppure vi verrà il malocchio per i prossimi 25 anni, d'accordo? D'accordo?
La zanzara è l'imprendibile insetto.
Allora, dicevo, razzi... Non mi ricordo a quale convegno, a un convegno sulla cucina abruzzese. Aspettate, arriva. Eccolo qua, la cucina Casareccio la chiama lui, sentite.
Finale regionale del campionato della cucina per casalinga al Motel Boston di Silvi, in giuria il senatore Antonio Razzi. Allora, le impressioni a caldo su questa manifestazione?
Ah, sicuramente la serata è riuscitissima. La cucina splendida, come al solito, è una cucina Casareccio, proprio abruzzese, che è quello che in tutta l'Italia ce lo invidiano, ma addirittura anche nel mondo
la cucina Casareccio. La cucina fatto a mano, senti.
Non
la
ho mai sentito Casareccio come termine, io mai.
Io credo che questo è una carta da visita a tutti gli italiani, ma a tutto il mondo, per la nostra tradizione, la cucina, che è una cucina genuina, proprio fatto a mano, con le caratteristiche proprio abruzzese.
Qual è stato il piatto che l'ha colpita maggiormente?
E arriva il piatto della cucina fatto a mano, la cucina fatto a mano.
Ma io ho quasi dato il voto a tutti uguali, perché erano tutti buoni. Un punto in più l'ho dato al nido di carciofo, sia sulla preparazione ma sia anche sul gusto, è veramente eccezionale. È quello che più mi ha colpito, dove ho dato il massimo 9.
Oh, abbiamo scoperto che ha dato 9 alla finale regionale della cucina casalinga abruzzese al nido di carciofi. Però c'è anche la chitarrina abruzzese, senti.
Specialmente poi per quanto riguarda la chitarrina abruzzese, che è una classica teramano con le piccole pallottine, come si chiama, è sicuramente conosciuto in tutto il mondo. Prima ancora che i Beatles uscissero fuori, la famosa chitarra era in Abruzzo, era già da molti anni che la chitarra funzionava, ma per far mangiare tutti gli italiani.
I Beatles, prima ancora che uscivano fuori i Beatles. Beh, la chitarrina abruzzese prima dei Beatles. Francesco da Catanzaro.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Senta, io praticamente sono totalmente indignato per quell'ascoltatore che poco fa aveva detto che bisogna i cani abbattere dopo 6 mesi in un canile, ma insomma io non lo so che civiltà esiste.
E vabbè, quello dice che dopo 6 mesi vanno abbattuti.
Ma per cortesia, ma si rende conto quello che dice? Insomma, io sono indignato molto, perché è una cosa che è inumana. Non solo io, ma tutti quelli che amiamo la natura e gli animali, non è possibile una cosa di questo.
E dunque?
E dunque, insomma, sono delle cose che nessuno lo deve pensare, dopo non lo deve nemmeno dire, perché effettivamente ci offende molto a noi che amiamo gli animali e facciamo qualcosa per questi esseri che tra parentesi sono abbandonati dai padroni.
Vabbè, Francesco, se la prenda con quell'ascoltatore, io non, a me non me ne importa niente, figuriamoci se sono d'accordo con chi vuole abbattere i cani dopo 6 mesi che stanno nei canili. Assolutamente no.
Ronda, 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 se va bene ronda, ma poi invece s'appoggia, s'appoggia proprio addosso a me.
Caro Parenzo, ti ho invitato questa sera un grande intellettuale italiano, Beh, era ora, dopo Antonio Razzi, dopo
molto bene,
dopo tanti ospiti di un certo tipo, finalmente.
Beh, lo hai messo, lo hai collocato nella fascia oraria anche tra le migliori, e quindi
assolutamente
segno di rispetto nei confronti di questo grande. Sono tre, però, mi pare, no? Tre persone.
No, è una in realtà. Perché dici sono tre?
Perché Achille, Bonito, Oliva.
Eh beh,
tre,
è una, che c'entra tre? Scusa, ma non ho capito.
È un critico, ma sono tre però.
Ma no, dai, su.
Achille, Bonito, Oliva.
Vabbè, d'accordo. Buonasera, Achille, Bonito, Oliva.
Buonasera, buonasera.
Come sta? Come sta?
Seduto.
Grandissimo protagonista delle notti della nostra amica Berlinguer a Linea Notte su TG3.
Anche, ogni tanto, mica sempre. Ogni
no,
tanto.
È ospite fisso.
No, non posso negare che sono un notturbino io, sì.
Ah, è un notturbino, Però ogni tanto, quando conduce la signora Berlinguer, le casca l'occhio sulla signora, sulla signora Berlinguer, ancora l'occhio vispo da questo punto di vista, caro Bonito Lino.
Perché?
No?
Perché l'occhio vuole la sua parte.
Beh, lei non mi dica che solo occhi adesso, ancora sarà in attività, no. Sarà ancora in attività.
Anche mani, piedi, tutto.
Ah, meno male, cioè, abbiamo scoperto. Lei quanti anni ha, signor Bonito Oliva?
74.
Beh, a 74 però... anni una ancora in piena attività fisica barra sessuale, sì. No? Cioè, diciamo sì, la verità. Cioè, sgarbi.
Lei ha occhio, non mi sembra invece che sta molto bene.
Io io effettivamente
secondo me l'anno venturo già l'anno venturo non sarà più a condurre la trasmissione, me ne accorgo.
Ma perché? Come mai dice così?
Perché sento dalla voce.
Dalla voce, dice lei, eh. Secondo me sì, può darsi pure che
però
me
lo si faccia vedere più spesso. Ma dal medico
dice lei, dal medico. Vabbè, Bonito, non è che si deve offendere se le chiedo se ancora lei è in attività sessuale a 70.
No, ma tipo, basta che non mi chiede un prestito, può chiedermi quello che vuole.
Perché lei non c'ha soldi, Bonito Oliva, non ho capito.
No, io sono sì, ce l'ho e come, ma non voglio darle a lei.
Vabbè, quello chi ha chiesti, però, scusi un attimo.
Ce ne ho e come, ne ho tantissimi.
E
certo.
Ma è ricco? Vabbè. È un uomo ricco?
Come posso dire, benestante.
Beh, grazie ai libri, alla letteratura, alle cose, insomma,
e non solo, grazie al fatto che guadagno,
sì,
e pago le tasse,
sì,
e quindi i miei guadagni sono trasparenti, li potete pure controllare, se vuole le do il mio codice fiscale.
No, per carità, quello...
no, io volevo dire questo al mio amico Achille Bonito Oliva.
Quello controlla il fisco. Com'è il codice fiscale comunque?
Gli dico uno falso.
No, come falso? Lo stava dicendo così bene, tutto intero.
Bene. Queste cose si pensano, ma non si dicono.
Scusi un attimo.
Volevo dire questo che al mio amico Achille Bonito Oliva.
Ma non è amico tuo, perché devi dire
amico?
Mio? Ma
siamo
non è.
Stati spesso. Sì, chiediglielo.
Ma non è amico tuo, ma assolutamente. È amico di Parenzo, lei, signor Bonito Oliva?
Parenzo è bravo.
Parenzo è bravo.
No,
volevo passargli un amico di Indipendenza Veneta, perché so che lui ha un certo feeling con gli...
Sì.
Volevo passargliene un altro, aspetta un secondo.
Salve, sì. No, ma nel senso che allora, ho il senso del comico.
Ci sarebbe il professor Achille Bonito Oliva. Che
Bonito Oliva, no, Bonito.
Stai zitto. Ecco qua, nel cuore dell'Indipendenza. Avvocato? Avvocato Morosin, eccolo qua.
Oh, che avvocato Morosin.
Achille Bonito Oliva,
sì.
Che voleva fare delle riflessioni con lei su questa storia dell'indipendenza del verbo. Io lo passo.
Sì.
Oh, l'avvocato Morosin avvocato di tre dei serenissimi, uno dei quali è stato pure arrestato, che è il signor Contin.
Benissimo.
Quello che ha a casa il tanco.
Benissimo, ottimo.
Per inquadrare un attimo la situazione.
Io sapevo che esisteva il tanco, non il tanco.
Pronto?
Buon avvocato Morosin.
Buonasera.
Buonasera carissimo. Lei è veneto o italiano innanzitutto? Come si sente in primis?
Io sono un cittadino del mondo con una forte identità veneta. E lei di che parte si trova?
Io sono, come dire, italiano, nato a Roma, residente a Milano.
Mi piace per lei.
Perché, scusi?
Io invece sono parte enopeo e parte romano.
Parte enopeo e parte romano.
Vede che ognuno ha una propria identità, la mia è più marcata.
Scusi,
forte.
Ma lei l'Italia...
Sono il più libero di tutti.
Morosina, a lei l'Italia fa schifo?
A me l'Italia ha creato parecchi problemi, non solo, ma comunque io amo l'Italia, solo per un problema
anche lei,
più, è più grave
anche
ancora.
Anche lei crea dei problemi a noi,
Ha detto,
non mi faccia innervosire, Morosin,
ha detto
suo.
Ha detto Bonito Oliva che anche...
Sì, una regione di evasori fiscali.
Io sono felice di rispondere, però devo capire.
Di difendere questi comici.
Un attimo,
questa
Bonito.
Compagnia di comici.
Ha detto che siete una compagnia di comici ed evasori fiscali.
Guardi, io non sono abituato ad offendere, forse ha sbagliato teatro. Io sono abituato a ragionare. Se vuole ragionare, sono pronto a convincere.
Io non voglio ragionare, io vorrei che lei uscisse dalla trasmissione, se ha dignità.
Sì. Ma cosa sta dicendo? Io non la conosco neanche, io ho più dignità di lei, sto accettando di confrontarmi con una persona che
ma
ha già iniziato ad alterare il tono della
giornata. Confuse. Lasci stare.
Scusi.
Mi ha messo il telefono in mano, mi ha detto senti, questi vogliono parlare di autodeterminazione e di indipendenza.
No,
io
scusi, Morosin, un attimo solo. Allora, mettiamo le cose a posto. Achille Bonito Oliva è un critico d'arte molto conosciuto, il quale sostiene, Bonito Oliva, io lo dica, che questa storia dell'indipendenza sia una storia comica, giusto, Bonito Oliva?
Allora, io
molto comica.
Un attimo, faccia parlare Bonito Oliva. Prego, Bonito Oliva.
È chiaro, l'Italia è una realtà multimunicipale da secoli.
No, ma lei questa storia degli indipendentisti, come la trovo? Una storia comica?
Voglio arrivare a questo facendo la premessa che l'Italia ha un grande passato, una grande storia, è una realtà multimunicipale con città piccole e grandi che hanno una memoria storica, un'identità fortissima. Ma da qui arrivare a frullare un paese... Che ha l'indipendenza da solo un secolo e mezzo mi sembra un'incoscienza. In nome e per conto di interessi bottegai.
Però scusi
che
un attimo.
Che vogliamo fare? Andiamo in Svizzera, andiamo in Austria.
Però scusi un attimo, perché ha detto che sono evasori fiscali?
Parole d'ordine, pericolose.
Perché ha detto che sono evasori fiscali? Perché ha detto che sono evasori fiscali, Bonito Oliva?
Perché ci sarà qualche evasore fiscale.
No, lei ha detto, sono tutti evasori fiscali, veneti, ha detto.
Non mi faccio innervosire.
E lei è quello ha detto, Bonito lì, non è che lo sto.
Ma che ho detto un popolo dire. Siete una regione di evasori fiscali. Siete una regione di evasori fiscali.
Io sono felice di rispondere, però devo capire.
Di difendere questi comici, questa compagnia di comici.
Beh, mi sembra, caro Bonito Oliva, critico d'arte, conduttore di una trasmissione su Rai 3 che ha come titolo Fuori Quadro la domenica verso l'ora di pranzo alle 13:25. Allora, caro Bonito Oliva, mi sembra che la sua idea, la sua opinione su
quello... Volevo precisare che il segretario della Lega, il presidente della regione che ha minacciato la disubbidienza fiscale, cioè a dire che non, se continua così non pagheranno più le tasse.
Sì, allora?
Quindi E allora, quindi, non sono io, sono loro che minacciano questa evasione. Ho ricordato che c'è un partito in cui questi si riconoscono, in cui evidentemente anche questo avvocato si riconosce, che minaccia la disubbidienza fiscale.
Ecco, ma lei come la vede questa cosa della secessione? Una cosa di comicità, di teatro puro?
La vedo a colori.
A colori? Che vuol dire a colori?
A colori, sì, proprio è una cosa come dire ridicola. carnevalesca.
Avvocato, c'è ancora?
Capire,
o no?
Io posso capire il federalismo fiscale.
Sì.
Questo posso capirlo, dove alcune risorse ritornano alla regione virtuosa da cui provengono. Però in un paese che diciamo che già esistono le regioni, e le regioni già dovrebbero svolgere questa funzione.
Ma è così virtuoso il Veneto, secondo lei?
Eh?
Il Veneto è così virtuoso?
Ma io non devo dire che io ho un buon rapporto con la città di Venezia in particolare, perché ho diretto la Biennale di Venezia, un grande affetto per questa città, e quindi ho un rispetto anche storico. Io dico che però adesso mi sembra che prevalga una logica bottegaia,
cioè
dire un qualcosa però dove l'interesse principale è il proprio particolare, come diceva Guicciardini.
Ma perché prima non c'era questo fermento? Perché prima che facevano i veneti?
Per il fatto che prima non c'era la crisi, quindi adesso la crisi si è acuita, e quindi c'è questa risposta, scusami, se si può dire un poco, ma insomma, egoista, va.
Parenzo, dimmi, che c'è?
No, intanto una notizia, l'avvocato se n'è andato, si è incazzato.
Ma perché si è incazzato? Perché ha sentito le critiche di Bonito Oliva? Uno si deve anche abituare, no?
Voglio capire, adesso proverò a riattaccarlo, però dopodiché...
Ma perché è incazzato? Non ho capito, perché è incazzato?
È incazzato, ha detto ti lascio al tuo circo, salutami il clown Cruciani.
Ah, che palle, però io sono anche il più vicino a tutte le cose del Veneto, adesso mi rompono i coglioni questi qua.
Al di là di questo, volevo chiedere al professore...
I camerieri pure loro vogliono, loro.
Visto che è critico d'arte, no? A quale grande artista, no? Potremmo paragonare questa rappresentazione del secessionismo? Se è una roba dadaista, è una roba marinettiana, è una cosa alla Dalì.
Mamma mia, che domande ridicole che fai, io mi vergogno quasi per te. Mi vergogno per te. Professore, risponda, professor Bonito Oliva, risponda a questa stronzata di Parenzo.
Laddove c'è folklore non c'è arte, l'arte è universale, il folklore è qualcosa di territoriale, quindi questa roba qui ha attinenza col territorio, direi è la differenza tra la lingua e il dialetto.
Cioè?
La lingua italiana la parliamo tutti, i dialetti sono proprio, come dire, la chiusura domestica, feroce.
La chiusura domestica e feroce, senta una cosa,
della comunicazione, mentre l'arte vuole comunicare insomma in maniera universale, aperta. L'arte è la coesistenza delle differenze.
Ma che cos'è secondo lei la Lega oggi? Cos'è?
Che cos'è? È uno stato d'animo.
Uno stato d'animo? Cioè quando lei vede in televisione uno come Borghezio, a cosa pensa?
No, non penso.
Gli verrà in mente qualcosa.
Sono scioccato. Perché lì c'è alle spalle, direi, tutto il cascame, kitsch, nel senso peggiore, di razzismo poi incontrollato. Non è manco un razzismo consapevole, è proprio lo stato d'animo di persone che non amano il diverso, la persona
capito.
Che proviene da un altro territorio.
Senta, Bonito Oliva, ma che idea si è fatta di questa storia di Berlusconi che insomma non si dà per vinto, vuole addirittura che fare campagna elettorale nonostante la condanna, e i suoi dicono che ha diritto di farla perché è votato da un sacco di gente, il capo dell'opposizione, Berlusconi.
Io penso che c'è una sentenza definitiva e la legge va rispettata. E né si può sovvertire la legge attraverso un moto popolare, cioè non bastano i voti per legalizzare
Ma non le fa simpatia? Non le fa simpatia un Berlusconi che combatte fino alla fine, se qua a 76-77 anni combatte come un leone ancora, non le ispira un po' di simpatia? Siete più o meno coetanei, eh?
E che vuol dire?
No, così, uno che combatte come un pazzo, come fa Berlusconi. Non
lei quanti anni ha?
Io 47.
P- portati malissimo, me la colgo da qua.
Ma no, no, è vero.
Scherzo.
Senta,
no,
ma
no, è vero, è vero, è un mal vissuto. Posso dirle, io posso avere il rispetto umano per chi combatte per la propria vita e per i propri ideali.
Però
mi chiedo, quali sono gli ideali in questo caso?
Di Berlusconi, quali ideali sono secondo lei? Quelli di solo, guarda solo a se stesso?
Io.
E che ne so, ma io sono io che faccio l'intervistatore.
No, no, si faccia una domanda e si dia la risposta come dice qualcuno, come il nostro,
chi?
Come il nostro Turbino di Rai 1, perché si faccia una domanda e si dia una risposta. Barzullo,
quello,
no?
Quello della notte di Rai 1. Senta, ma ha visto anche, io sono curioso di sapere una cosa, ma lei quanti soldi deve avere da Vittorio Sgarbi?
Ho vinto la causa.
Esatto, ha vinto una causa.
E adesso stanno quantificando.
Ma glieli chiederà alla fine questi soldi?
No, non solo, ma tanto già gli ho detto che li darò agli orfani. Io sono orfano di padre e di madre, quindi me li piglio, me li tengo, no?
E quanti soldi deve prendere da Sgarbi?
Stanno vedendo.
Più o meno, più o meno, più o meno.
Non lo so, non saprei dirle.
200.000.
La cosa certa e positiva è che ho vinto una causa in cui era così evidente il suo atteggiamento aggressivo, inutile, preventivo nei miei confronti, che prima ha negato. Anzi, le dico una cosa che potrebbe interessare i nostri ascoltatori.
Cioè?
Questa causa che ho fatto con Sgarbi ha determinato una sentenza della Corte Costituzionale molto importante.
Cioè?
Ovvero, perché lui mi ha offeso 6 mesi prima che facessi la biennale. Quindi, e non s'era fatta e quindi non c'era l'oggetto. Con dei termini anche volgari. Prima ha negato, poi ha detto, ma io sono un deputato, ho la
l'immunità parlamentare.
Allora c'era. E la commissione parlamentare disse che appunto non poteva essere processato. Io ho fatto opposizione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza storica che è uscita a suo tempo in prima pagina, che un politico ha l'immunità solo se parla di politica.
Che cosa le disse Sgarbi, che non mi ricordo?
Porco animale bestia.
Porco animale bestia. Beh, sì. È stato Parenzo, è stato anche moderato rispetto al solito.
Gradevole, però.
Rispetto,
è almeno un po' critico
alla qualità della vostra trasmissione, capisco che non
è poca roba, è poca rispetto alla nostra, è poca roba.
Sì.
Scusi Bonito Oliva, ma lei ha un complesso di inferiorità nei confronti di Sgarbi?
Io no, perché no. C'è una profonda differenza tra me e Sgarbi.
Qual è?
Io sono narcisista e lui è vanitoso, e la vanità è il pret-à-porter del narcisismo.
Addirittura. Cioè, ma lei,
lei non conosce le lingue, quindi non può capire.
No, infatti non posso.
Però
non
te lo faccio spiegare.
Adesso me lo faccio spiegare. Scusi,
dall'avvocato veneto.
Scusi un attimo, però lei mi sembra che consideri Sgarbi come critico d'arte, come una sorta di.
Allora, io credo che Sgarbi come critico d'arte contemporanea è una nullità.
Nullità, una nullità.
Sì, sì.
Addirittura.
Come?
E invece come critico d'arte di altre epoche?
Ed è un conoscitore dell'arte antica.
Ah, solo un conoscitore.
Sì. Infatti non ha dato nessun contributo importante, non c'è nessun saggio libro suo che si ricordi. I miei libri sono tradotti in tutto il mondo, anche in Cina.
E perché è così, diciamo, sulla breccia? Perché così? Beh, Sgarbi è sulla breccia comunque, no? Cioè, è comunque presente lì, pubblica libri sulla storia dell'arte.
È un divulgatore.
È considerato un grande divulgatore, o no?
Beh, veramente hanno scoperto che una prefazione di un libro gli aveva scritto la madre.
E allora? Secondo lei non vale nulla?
Non lei non è manco informato.
Vabbè, ho capito, non è che posso adesso sapere tutto di Sgarbi.
No, ti prepari un'altra volta.
Ma non posso sapere tutto di Sgarbi, Bonito Oliva.
Deve sapere tutto.
Ma quando mai? Ma figuriamoci. Ma io non ho capito una cosa. Secondo lei dunque, come
dica.
Nel campo della storia dell'arte non vale nulla?
No, io ho detto che come per l'arte contemporanea non vale nulla.
No,
per l'arte antica è un conoscitore.
Conoscitore ce ne sono. Uno come tanti.
Senta, ma che vuole? Io questo penso, che vuole da me?
Uno come tanti.
E lui poi ogni tanto per televisione spiega un quadro alle parrucchiere, alle commesse per televisione. Quindi.
Ma perché alle commesse? A chi l'ascolta? Perché per forza le commesse?
Ma perché le commesse non possono vedere la televisione.
Ma lei lo dice in senso dispregiativo.
Ma non è vero.
Sì.
Per dire che sicuramente ci saranno anche delle coiffeuse.
Ma lei è invidioso di Sgarbi, è invidioso.
Io? Perché invidioso?
È invidioso.
Faccio la mia trasmissione.
Perché è sempre circondato da donne, è invidioso lei. È sempre
sì.
Sgarbi.
E sono quello che le ho detto. le commesse e le parrucchiere.
Ma sì, perché solo da quelle è circondato, dai, su.
Sì, sì.
No.
Beh, se lo dice lei vuol dire che lo conosce bene.
Senta, ma non ho capito, ma questa leggenda che Sgarbi ha avuto migliaia di donne, secondo lei è vero o no?
No.
No. Cioè, secondo lei, no. Lei è dalla scuola di coso, di Toscani, che dice che Sgarbi dal punto di vista...
No, io penso che è un pesce lesso.
È un pesce lesso.
Una persona depressa,
sì?
E che si accende solo quando si accende il riflettore e diventa aggressivo. Lui non può avere interlocuzioni,
no.
Né maschili né femminili, lui può fare solo i monologhi.
È la stessa cosa nel sesso, dice lei?
Prego?
La stessa cosa succede nel sesso, dice lei?
Lei dice che è un onanista?
No, Toscani dice che in realtà è impotente, così dice Toscani.
Io sono molto amico di Oliviero Toscani.
Dunque
molto.
È d'accordo su questa roba qua? Dice che...
E come diceva Marcantonio di Giulio Cesare, io posso dire Oliviero è un uomo d'onore.
No, dunque quello che dice sicuramente
no,
no,
però,
perché molti dicono questo... che questa storia delle donne di Sgarbi sia alla fine una leggenda, cioè che in realtà poi lui...
Ma, senta, io non so Oliviero in base a chi lo dice, non credo che sia stato a letto con Sgarbi e quindi ha avuto prova della,
dell'impotente.
Quindi io per esempio su questi fatti non faccio insinuazioni, non scendo
a questi livelli così
a queste
bassi,
domande che lei fa con questa sua trasmissione. Faccia uno sforzo, migliori un po'.
Ma io voglio migliorare, ma
si
non ci
applichi, rimane... si applichi.
Ma non voglio migliorare, io voglio rimanere così.
Sì, resti così, andiamo avanti così.
Voglio
in
rimanere così.
Italia, dove si va tutto allo sfascio.
Ma quale tutto allo sfascio?
Con queste trasmissioni che diseducano i giovani.
Ma queste trasmissioni fanno divertire, che diseducano?
Perché lei...
La sua educa, la sua trasmissione educa, porta cultura.
Come si permette? Faccio scrivere all'avvocato.
Porta conoscenza.
Se lo dice ancora faccio scrivere all'avvocato.
A presto, buona serata.
Mi chiami più spesso.
Ma io la voglio chiamare ogni giorno, Bonito Oliva. Ogni giorno.
Adesso non esageri, di notte no però.
Va bene, grazie.
E grazie dell'ospitalità.
Nudo.
Lei è troppo buono, mi sento valorizzato.
Ma ancora funziona o no?
Sì, molto.
Mamma mia, 70 anni, numero uno. Senza pilloline?
No, mai preso in vita mia.
A presto,
giuro,
arrivederci.
Lo giuro, mai preso una cosa del genere.
Arrivederci, no, a presto. No.
Ma sa perché io sono leggendario? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siete una regione di evasori fiscali.
Understand?
Radio 24. La passione si sente.